Satanic Resort, l'ultimo album dei romagnoli Horse Lover Fat, ed è uscito alla fine del 2022. Ne parliamo con Mirko Monguzzi. Ciao, ben trovato.
Ciao, ciao.
E allora, dopo Greetings from Nowhere del 2021 siete tornati appunto con Satanic Resort, nel quale, diciamo, rispetto al precedente aumenta un po' il punk, diminuisce la parte noise, e, sì, Satana non fa paura ma incita solo a prendersela comoda, da quel che mi sembra. Da dove parte l'idea per Satanic Resort?
Ma guarda, diciamo che questo, il punk, l'hardcore, il noise sono un po' le nostre origini, perché io quando ho iniziato a suonare facevo quel genere lì, poi nel tempo c'è stato modo di collaborare con diversi musicisti di altri ambienti, e quindi quando poi è nata l'idea di Horse Lover Fat, diciamo che non ci siamo dati delle coordinate ben precise riguardo genere, riguardo come posso dire, una coerenza di base, quindi abbiamo sempre fatto un po' quello che ci veniva in mente. A questo giro abbiamo cambiato studio di registrazione, siamo andati per la prima volta L'amor mio non muore, che è uno studio completamente analogico, con dove si può registrare su nastro tutti insieme. E questo ha anche un po' influenzato la scelta di fare un disco un po' alla vecchia, cioè con un po' più rock, punk, e quindi le cose sono venute fuori in maniera abbastanza spontanea, devo dire.
Benissimo. E qual è stata la prima canzone completata?
La prima è stata Socca Gakkai.
Ah, ok. Va bene, sì, iniziate con un intro stralunato, Bon Voyage avec Baphomet, che poi insomma chiuderà al contrario il disco e diventerà esatto. Ascoltata appunto al contrario, Au revoir avec Baphomet. Come giustamente appunto il mito del rock satanico richiede, come ci avete lavorato, com'è andata?
Beh, il primo pezzo era un pezzo che già esisteva, che avevo registrato io con altri musicisti a Tucson in Arizona, Wave Lab Studio, quello studio per capirci dei Calexico, di Au Gelb, sì, sì. Zion Sand. E poi dovevo uscire un disco con questi, tra cui uno di quei pezzi era questo, che però era sempre rimasto in sospeso, non se n'è mai fatto niente. E quindi ce l'avevo lì, alla fine ho pensato, dai, che poteva essere una buona introduzione, cioè, a questo pezzo piuttosto melodico, però anche un po' falsamente rassicurante. Dopo diciamo che in studio l'abbiamo un po' lavorato con degli echi, con dei delay, e abbiamo passato su un vecchio registratore a nastro, modificandone la velocità durante la registrazione.
Ecco, perfetto. E poi c'è Satanic Resort, la title track, che è cantata all'unisono con la chitarra solista, diciamo, rocambolesca e scivolante, e la batteria dritta. Com'è venuta fuori?
Satanic Resort invece è un po' un misto fra l'hardcore dei Black Flag, infatti diciamo che la chitarra così un po' dissonante vuole ispirarsi al chitarrista dei Black Flag, Greg Ginn, che è stato una delle mie più grandi fonti di ispirazione, lo è tuttora, anche se non ascolto più tanto quel genere, se non saltuariamente. E abbiamo mescolato queste sonorità hardcore californiane con una voce che si sente forse un po', è una voce modificata con noi abbiamo questo effetto dove si possono scegliere vari preset, abbiamo scelto il preset Demon, quindi si fa quelle voci stile film horror, che si sente che doppia la voce principale sotto. Tutto comunque sì, diciamo con una buona dose di ironia, per cui abbiamo voluto prenderci un po' in giro e prendere un po' in giro anche certi atteggiamenti da duri dei rockers.
Certo. Ecco, poi c'è Beautiful Beaches che ha queste scale che salgono e scendono, questa melodia che sembra cercare il battito giusto per cadenzare poi l'entusiasmo per l'attesa. Come è venuta
fuori? Beautiful Beaches, sì, anche Beautiful Beaches è un pezzo molto giocoso, ha una melodia quasi infantile, che a me piacciono molto le melodie infantili delle filastrocche. Certo. Di queste cose del genere. Beautiful Beach c'è anche tre parole nel testo, quindi è un classico punk rock con un po' di inserzioni elettroniche, inserimenti di synth anni 80. Infatti è uscita una recensione di Claudio Sorge su Rumore che l'ha definita un Camerini più cattivo. Infatti potrebbe starci questa cosa, perché Camerini è uno di quei musicisti che fa parte del mio background, anche se in maniera indiretta, nel senso che quando ero piccolo
lo sentivi,
si sentiva molto, e quindi probabilmente è rimasto dentro, perché comunque è una sonorità molto all'avanguardia, è un grande musicista. E certo. A volte salta fuori questa cosa di Camerini.
Mentre
Beautiful Beaches, il testo è ispirato al nostro film, uno dei nostri film preferiti, che è Paura e Delirio a Las Vegas, dove c'è una scena in cui Benicio del Toro fa una battuta e da lì nasce Beautiful Beaches.
Ok. Sì, poi c'è Soka Gakkai, che dicevi è stato il primo pezzo, sì, un po' evocativa, un po' liberatoria, con questo contrasto tra i passi grandi della parte percussiva e i colori melodici che allargano la linea degli altri strumenti. Come è venuta fuori?
Soka Gakkai è un pezzo che nasce un po' dalla mia passione per il buddismo, e quindi è venuto fuori prima il testo. Soka Gakkai è, diciamo, un'istituzione buddista che è diffusa in tutto il mondo, e l'abbiamo associato con queste musiche, possiamo definire un po' garage se vogliamo. Ci sono questi interventi, questi obbligati, che da una parte sono piuttosto aggressivi, ma dall'altra sono eseguiti su scale che sono famosa scala esatonale, che era utilizzata nella musica dodecafonica, e quindi diciamo che è un po' un modo per mescolare cultura popolare, cultura anche, diciamo, un po' più colta, volendo, anche se in maniera molto velata e semplice.
Ecco, bene. Poi c'è Mass and Power con i Television nell'aria, insomma, fate entrare in questo giro malinconico. Che a un certo
punto... questo giro malinconico è venuto fuori per caso, perché non c'era all'inizio, era semplicemente un pezzo così quasi punk-funk, con questa batteria elettronica e chitarra un po' noise. Poi mi sembrava che non andasse da nessuna parte, allora in realtà quel giro così melodico è venuto fuori guardando dei telefilm coreani, quelli che ci sono adesso tanto. Mi sono ammalato, ho visto delle serie coreane, certo. E avevano tutte queste colonne sonore con delle melodie molto semplici e anche molto emotive, secondo me, quasi malinconiche. E quindi ho pensato di infilarsela lì in mezzo a vedere cosa succedeva, per cambiare atmosfera all'improvviso.
Sì, bene. Ecco, poi c'è Border Town Mistress, insomma una risata fa tuffare in un garage rock liberatorio, con vortici della chitarra e la voce raccontante, come raccontasse una leggenda. Come è venuta fuori?
Sì, Border Town Mistress è un pezzo piuttosto, diciamo, classico, se vogliamo, un po'... può richiamare un po' i cosi, Richard Bell and the Voivods, oppure i Primal Scream anche, secondo me c'è un po' di un po' quelle sonorità lì di classic rock, però suonato con un intento punk, post-punk. Il testo parla di una prostituta di borgata, e quindi diciamo che anche qui c'è un po' una demistificazione di tanti atteggiamenti dei rocker maledetti, ecco.
Bene. Poi c'è la Sfonet, insomma le L7 stralunate si mettono qui con questa batteria e la chitarra molto imponente, che insomma si prendono il loro spazio. Sì.
Sì, Last Prophet diciamo che ha un riff che richiama gli Iron Maiden, come mi ha detto un nostro amico, anche se non era questa l'intenzione, però gli ricordavano gli Iron Maiden degli inizi.
Io ci ho sentito un
in effetti è un riff di chitarra bello potente. Mentre il testo parla di un gruppo giapponese degli anni 60-70, che si chiamavano Le Rally de Nude, anche se non so se sia la pronuncia corretta perché non ho mai studiato il francese, e praticamente erano questo gruppo, i Velvet Underground giapponesi, una sorta di Velvet Underground, non hanno mai registrato i dischi in studio, ma ci sono solo dei bootleg, a parte un disco in studio che non è mai stato riconosciuto dal leader cantante perché non gli era piaciuto, però poi è stato ripubblicato senza il suo permesso. E mischiavano queste melodie quasi anni 60, anche infantili, con questa chitarra noise, ma in tempi proprio fine anni 60, in cui erano quasi contemporanei dei Velvet Underground, facevano più o meno le stesse cose, anche se il gruppo giapponese, dopo, considerato che erano tutti dei terroristi di estrema sinistra, si fecero prendere da queste smanie di dover fare degli atti estremi, e dirottarono un jet, e da di lì la fama del gruppo decadde completamente.
Ho capito. Poi c'è Alien, la più stroboscopica, insomma divertente, con i Ramones evocati a più riprese, per entrare poi in un turbine felice. Come è venuta fuori?
Sì, Alien, sì, esatto, è un po' uno stereotipo di una canzone anni 60, dove c'erano questi balli, come posso dire, c'erano un sacco di canzoni che erano il ballo del eccetera eccetera. E quindi questo qui sarebbe Dancing with the Alien, è un pezzo molto leggero e scanzonato. Ci sono molti Ramones, naturalmente, però abbiamo provato a spostarla su dei territori un po' di elettronica molto basilare, anche questa proprio un'elettronica naif. Quindi ci sono un po' di Ramones, un po' di Divo, volendo. E anche qui è stato evocato Camerini da qualcuno che l'ha ascoltata.
Ok. Poi c'è Bleed for You con il sax satanico, che arriva dopo una sorta di annuncio cavalleresco, e qui invece gli Stooges fanno sentire la loro influenza fino a farvi venire la febbre alta, direi.
sì, esatto. L'idea era un po' quella di fare una sorta di Funhouse 2.0. con questo sax free e un ritmo ossessivo, una cosa piuttosto improvvisata, molto semplice, però molto ripetitiva, lasciando spazio all'improvvisazione.
Bene, bene. Poi
ha suonato Gianni Perinelli il sax in questo pezzo, è uno degli ospiti del disco.
Ecco,
c'è
bene.
Un sinfonista qua di Roma, molto, molto in gamba.
Come è entrato in questa canzone, come è entrato nel disco?
Gianni, l'abbiamo chiamato per fare la parte di sax, lo conoscevamo già, abbiamo avuto la fortuna che fosse libero e abbiamo avuto l'onore di ospitarlo.
E ci sono altri ospiti nell'album?
Ci sono altri ospiti, allora innanzitutto nel primo pezzo, più che ospiti, sono musicisti che hanno suonato nel pezzo e che è entrato nel disco, poi in un secondo momento, che sono Antonio Dramentieri, Cristian Lavaioli, Vicky Brown, che era questa violinista americana di Tucson, e poi c'è Tøger Lund, il bassista danese dei Giant Sand. E nel penultimo pezzo, che è Satanic Gospel, abbiamo Vince Vallicelli alla batteria e Roberto Villa al basso.
Ecco, perfetto. Sì, appunto, Satanic Gospel è l'ultima canzone dell'album. Insomma, in pratica il diavolo e l'acqua santa, i cori angelici e rumori lunari. Come è venuta fuori, comunque? Com'è,
sì, esatto. Questo è un pezzo, è il pezzo che chiude il disco, è una sorta di quiete dopo la tempesta. C'è anche Franco Naddei, Franco Beat, che suona i synth. Mm-hmm. Batterie elettroniche, sì. Il vocoder l'ho fatto io con il vocoder che però mi ha prestato Franco, che sì, insieme a Roberto Villa sono i due titolari dello studio di registrazione che hanno anche mixato. Mm-hmm. E sì, diciamo che questo pezzo è quello che ha scritto il batterista Nicola, che canta lui. Diciamo che esatto, un po' di una sorta di chiusura dell'album in maniera un po' fuori contesto rispetto al resto del disco, che è più frenetico, caotico.
Ecco, bene. E quindi il disco, dicevi che l'avete registrato all'Amor mio non muore, sì. Ci vuoi raccontare un po' appunto dei giorni di registrazione, qualche particolare?
Mm-hmm. Beh, il disco sì, è stato registrato all'Amor mio non muore, poi è stato masterizzato da Jim Diamond, che è questo musicista americano, membro dei Dirt Bombs, gruppo di Detroit, ed è stato quello che ha prodotto i primi due dischi dei White Stripes. Mm-hmm. Insieme a loro, infatti, è stato quello che ha un po' inventato quel sound. Infatti poi dopo ho capito che ci sono state delle diatribe rispetto a questa paternità del sound, perché dopo loro hanno preso loro strada, sono stati diventati del superstar. Mm. Devo dire che è stato molto divertente registrare, anche perché Franco e Roberto li conoscevo già da anni, sì. Quindi è stato quasi una vacanza. Mi sembrava di essere tornato bambino lì a giocare con il giardino d'infanzia.
Gli strumenti, giusto?
Con gli amichetti, sì. No, è stato veramente molto divertente, infatti adesso abbiamo già pezzi pronti per il prossimo disco, no? Non vediamo l'ora.
Ecco. Ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che vi hanno fatto un po' impazzire?
Sì. Alcune abbiamo dovute fare diverse volte, soprattutto Mess and Power l'abbiamo fatto diverse volte. Però in generale abbiamo tenuto molto... molto spesso le prime versioni o le seconde al massimo, perché avevamo provato abbastanza in pre-produzione, siamo arrivati che eravamo già piuttosto preparati. Mm-hmm. E quindi non abbiamo avuto grossi problemi da quel punto di vista. Okay. Poi sai, dopo magari fai qualche versione, scegli la cosa che ti piace di più, però abbiamo anche lasciato alcuni errori che sì, non erano un problema. Okay. Ad esempio si sente l'inizio di Beautiful Beaches, che sbaglio una parte finale del riff, dopo abbiamo detto cosa facciamo, glielo montiamo, lo prendiamo da quello dopo, glielo montiamo lì, e abbiamo detto bene, siamo così, che alla fine ci piaceva anche così, l'errore a volte è benvenuto.
Sì, fa calore.
sì, no, c'era questo musicista americano che diceva: io ringrazio Dio per gli errori e su quelli che ho costruito la mia carriera.
Sì. E la copertina invece è stata creata dal computer.
Sì, sulla copertina la ragazza di Nicola, il batterista, che fa il grafico, praticamente ha questi programmi molto, come posso dire, moderni, che ti generano dei disegni partendo da le suggestioni, che le parole chiave che tu inserisci. Per cui l'ha fatto una volta così, anche solo per provare, è saltata fuori questa copertina, ci è piaciuta a tutti e abbiamo tenuto quella, anche perché è abbastanza evocativa, delle volte sì. Le macchine fanno anche qualcosa di buono.
Ok, allora avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Ma adesso siamo fermi, abbiamo fatto un po' di date fino a dicembre, poi ci siamo presi un attimo una pausa, che stiamo provando dei pezzi nuovi, però diciamo che stiamo contrattando alcune cose, dobbiamo riuscire a fissarle un attimo, appena abbiamo qualcosa poi le pubblicheremo lì nei social, quelle cose lì.
Ok, e allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco uscirà il 27 gennaio.
Ah, ok.
Perché adesso diciamo che è uscito un singolo e doveva uscire il disco a inizio dicembre, poi abbiamo avuto un attimo delle questioni da risolvere, quindi abbiamo posticipato al 27 gennaio l'uscita del disco proprio ufficiale, sia nelle versioni digitali che per il vinile, che dovrebbe essere pronto per quella data.
Ecco, bene.
Dopo sì, quello sì, in qualche modo, se uno lo cerca lo trova tra social, eccetera, eccetera, Bandcamp. Vi faremo sapere appena sarà pronto. Comunque il 27 gennaio è la data.
Va bene, va bene. Per quanto riguarda i vostri nomi, voi ognuno avete un soprannome dentro?
Sì, abbiamo scelto questi pseudonimi finto stranieri, un po' per, come posso dire, per gioco, soprattutto per gioco, perché diciamo che da una parte io già quando suonavo con Saluti da Saturno, questo gruppo con Mirko Mariani, a un certo punto avevo deciso di cambiare nome, perché molti italiani si danno dei nomi altisonanti, anglosassoni, americani, così per fare un po', perché in Italia siamo molto esterofili, quindi uno arriva con il nome straniero, sembra che sia il fenomeno. E allora io ho deciso, cambio nome, da Mirko cambiai nome in Marcello, quindi era una sorta di scherzetto così, no? E anche questi nomi qua in effetti sono completamente anti-divo e anti-testosteronici.
One of the Stooges ad esempio.
sì, a quello penso che sia una parola dialettale che è stata inglesizzata, però non so neanche esattamente cosa significhi.
Ok, va bene, va bene. Io ti ringrazio, è stato un piacere, Mirko. E
grazie Francesca, grazie a te.
Ti auguro tanta buona musica ancora, non vediamo l'ora di sentire le canzoni nuove.
Ti ringrazio, grazie dell'opportunità. E a presto.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.